Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia
come fossimo davanti a una birra.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Benvenuti o bentornati in questa nuovissima puntata del Pointer Podcast. Io sono Alessandro e con me non c'è Luca, ma c'è Eugenio. Ciao.
Ciao Ale.
Quest'oggi una accoppiata rara, ecco, diciamo.
Rara,
così.
Sì, vero. Non so quante puntate so che non la facciamo.
È tanto.
Più che altro non so quante, infatti il problema non è l'accoppiata, ma è Luca che non c'è, questo
è
lo strano.
È vero, mettiamola su questo... in quest'ottica, tra l'altro, Luca ha scritto questo messaggio: ha detto, ragazzi, io questo fine settimana, questa settimana non ci sono perché sono in conferenza, non riesco a esserci. Se volete, fatela voi, altrimenti salta. E noi non potevamo farla saltare. Quindi
no, ho sentito proprio la responsabilità della cosa che l'ha lasciata lì. Se la volete far saltare, fate voi. Ha detto
esatto. Ma insomma, partiamo facendo un po' i vari recap. Ricordando che se volete lasciarci una recensione su Apple Podcast, noi siamo molto felici perché poi vi ringraziamo in puntata. Abbiamo poi una Pointer Chat, ovvero una chat su Telegram in cui tante persone simili a noi si scambiano cose, si scambiano opinioni e consigli riguardo a tutto quello che gravita un po' intorno al mondo dell'informatica. Tra l'altro ho sfruttato recentemente questa Pointer Chat per chiedere delle informazioni su come stampare in scala 1 a 1 un computer quantistico, ma questo ne parleremo più avanti nella puntata.
Quanta curiosità su questa cosa.
Ti lascio a te aprire la puntata con le notizie.
Sì, in realtà la prima, più che una notizia, è un... ho ricominciato ad utilizzare gli ebook reader. In realtà sono tornato a un approccio ibrido, perché ne abbiamo parlato un po' di volte nel podcast di questa cosa. Tanto tempo fa utilizzavo gli ebook, mi trovavo benissimo, poi ho detto, ok, non posso passare tutta la mia vita davanti a uno schermo, tutti i miei hobby, la maggior parte dei miei hobby e del mio lavoro mi portano a stare davanti a uno schermo, almeno quando leggo, voglio leggere sulla carta. Poi però... l'azienda di Giulia gli ha regalato un nuovo ebook reader. Io ce n'avevo uno, era vecchiotto, e uno dice, vabbè, non è che devi andarci sulla luna, basta un qualsiasi ebook reader per leggere un ebook. E continuo a sostenere che sia abbastanza vero. Secondo me adesso c'ho l'hype del dispositivo nuovo che mi porta a utilizzare questo. Però le hanno regalato il Kobo Libra Color, e devo dire che è fighissimo. Che è, c'ha uno schermo, è leggermente più grande del Kobo Aura che c'avevo, che c'ha ormai una decina d'anni, direi.
Ah, non pochi.
No, non pochi. E in più c'ha, è leggermente più grande, lo schermo è praticamente lo stesso, l'unica cosa che cambia è che intorno c'ha una cornice nera, e su questa cornice nera ci hanno messo due tastini, uno per mandare avanti la pagina, uno per far tornare indietro di una pagina. In più hai una penna che puoi usare per sottolineare e prendere appunti. Ora, cose positive, cose negative di questo Kobo e come lo sto usando. Intanto, positivo, i due tastini io pensavo fossero il male e invece sono fantastici. Non ho praticamente mai toccato lo schermo, l'ho utilizzato sia a casa sia in giro, in aereo, in treno, e è molto più comodo di tenerlo con la mano e dover cambiare con il touch, perché fai tutto con una mano, con la stessa posizione con cui tieni l'ebook riesci anche a cambiare pagina. La penna, io mi aspettavo fosse, ci avesse un attacco stile iPad, perché è magnetica, quindi si attacca. Ho pensato, vabbè, magari si attacca lateralmente, si tiene particolarmente bene, quindi è comodo da portare in giro. No, assolutamente no. Si attacca, si appiccica sopra, vicino ai due tastini, diventa mezza storta, quindi va in mezzo allo schermo. Sta di fatto che io quando sono andato in giro la penna l'ho lasciata a casa, quindi attualmente... Mi è sembrata totalmente inutile. Non c'ho intenzione di metterci una cover perché è leggerissimo e non lo voglio appesantire, perché se no per mettere una cover poi dopo magari quando lo tieni in mano e lo tieni davanti a te diventa pesante, diventa scomodo da tenere, quindi non ci metterò una cover. Quindi la penna o la metti in un astuccio nello zaino dove ti pare, oppure
o la butti.
Non la porti o la butti, esatto. La loro idea sarebbe di poter sottolineare, prendere appunti o scrivere come fosse un remarkable, anche se è un remarkable più piccolino. C'hai anche una sezione dove ti raggruppa tutti gli appunti che hai preso su tutti i libri, quindi è anche simpatico. Però ecco, attualmente non l'ho provata, ma non l'ho mai realmente usata perché è scomodissima da portare in giro. Quindi attualmente quello che sto facendo è continuo i libri, a leggere i libri di carta. Voglio vedere quanto dura questa cosa qua. Ci ho letto un libro attualmente sul Kobo e mi ci sto trovando particolarmente bene. Sto rivalutando il fatto del è vera questa cosa che mi sono imposto del dovrei utilizzare i libri di carta perché così non passo tutta la vita davanti a uno schermo, perché detto questo c'ha chiaramente c'ha l'illuminazione dello schermo, puoi regolare l'illuminazione in base al posto in cui sei, quindi forse in realtà stanco molto meno gli occhi rispetto a un libro di carta normale dove l'illuminazione viene da fonti esterne e quindi so io che me la devo regolare. Quindi ecco, niente, attualmente sono ibrido, vedrò come andare avanti. Se sicuramente in viaggio è molto più comodo portarsi un mattone dentro lo zaino, però ecco, vediamo, questa è la situazione attuale. Il Kobo Libra Color, figo, secondo me il prezzo troppo alto per quello che è, perché a Giulia hanno regalato, ma in realtà costa 240 euro, che per un ebook reader è veramente tanto, considerando che
però appena esclusa iPad. Vai. Cioè la penna non è inclusa nel prezzo, vero?
No, la penna costa 70 euro, che okay, però infatti, secondo me cioè a meno che uno non c'ha intenzione di usarlo poi a casa come utilizzeresti un remarkable e magari prendi appunti al lavoro, ma ecco, insomma, per questo, per il resto, per prendere appunti sui libri io non l'ho usato granché. Però poi magari ci sono vari casi d'uso, se studi, se fai una facoltà umanistica dove devi leggere parecchi libri e ti è comodo prendere appunti, magari invece la svolta, quindi magari per il mio di caso è inutile, ma per altri potrebbe aver senso.
Allora, ti dico questa cosa riguardo alla penna, anche Irene si è presa il Kobo, mi pare proprio fosse un annetto fa, con l'intento di utilizzare, perché siccome legge molto e legge, ha sempre letto sul cellulare, quindi okay. è non so,
quindi
è
la svolta questa.
Sì, è uno aspetto un po' particolare, perché è una persona che legge tanto, che però non ha tanti libri cartacei, no? Di solito chi legge tanto lo associa a una persona che ha tanti libri cartacei, invece no, lei è sempre stata sul cellulare e chiaramente ti spacca gli occhi dopo un po', no? A star lì, tutto zoomato. Tra l'altro, cosa divertente, ogni tanto quando le prendo il cellulare, c'ha le pagine web tutte super zoomate e non capivo perché. Di default, lei mi ha detto no, perché sennò leggo male, quindi vabbè. Aperta e chiusa questa parentesi, il fatto è che gli regalai la penna quando prese il Kobo, però in quel Kobo, nonostante fosse diciamo abilitato per l'utilizzo della penna, non c'ha un posto dove metterla. E quindi che ci fai? Se te la porti dietro, devi portartela dietro comunque in un'ottica di averci uno zaino, no? Perché ho una borsa, insomma, se no altrimenti la perdi. E ho il dubbio, onestamente, cioè sicuramente lei l'ha un po' utilizzata, ma ho il dubbio che sia uno strumento, la penna, aggiuntivo, utile per chi sta comprando il Kobo. Cioè, veramente le persone che comprano il Kobo sono interessate ad averci uno strumento come la penna? Perché,
secondo me no.
Non lo so. Cioè mi sembra che già aggiungere la penna stai definendo un po' gli obiettivi del prodotto diversamente rispetto a forse come era stato pensato.
E d'accordissimo.
Boh, sarebbe interessante fare un'indagine, poi chiaramente se loro le producono e continueranno a produrle per i prossimi 10 anni, chiaramente siamo stati due esempi diciamo specialmente sfortunati che non lo apprezzano, però vedremo.
Sì, o magari hanno messo una pezza sul fatto che c'è adesso uscito Remarkable, Kindle sta uscendo con tutti gli ebook reader anche un po' più grandi come formato, dove puoi scrivere, Cobb ha detto è che io no, e quindi hanno fatto la penna e buttata lì, ma forse non è proprio il
Che tanto per vomitare cose, stavo pensando anche a questo, cioè se tu mi dicessi, ci avessi tre prodotti davanti, tutti più o meno sullo stesso prezzo, dove mi dici che il Kobo non prevede l'acquisto, non è abilitato per l'utilizzo di penne, e gli altri sì, e sono tutti magari esclusi comunque, cioè non è che te le vendono con la penna gli altri, io nel dubbio ti direi prendo quelli che sono abilitati all'utilizzo della penna, perché chissà che un domani mi potrebbe servire.
Assolutamente
sul Kobo
sì.
Già sai che non lo fai.
Assolutamente, cioè, sì. Cioè, e se questo Kobo non ci avesse avuto la possibilità di utilizzare la penna, ti avrei detto, ma forse prendere appunti sui libri potrebbe essere comodo. Quindi sì, c'hai ragione, sono d'accordo. Poi la usi e dici, vabbè, non ci faccio nulla, però almeno c'hai la possibilità di usarla. Quindi in questo gli ho dato atto che ci sta a mettere la penna. Ultima cosa, questa è la versione a colori. Non l'ho ancora provata, ci proverò a leggere qualche fumetto e poi torniamo a un follow up per vedere come funziona, ma... E tra l'altro, piccolo spoiler sui Pointer Peaks, c'ho un manga da leggere perché mi è stato consigliato un anime figo e io non sono un appassionato di anime, quindi magari è super mainstream o una merda per chi guarda un sacco di anime, ma dopo ve ne parlo.
Voglio saperlo ora, perché te ne stavo per consigliare uno. Allora, te lo dico uno. Vai. Io, poi dopo si riapre. C'è l'anime, ma il manga in realtà non è il manga, perché il manga è giapponese e questo è coreano. Solo Leveling. Solo Leveling è godibile, persino diciamo il manga in un certo senso. Che io di solito non sono un grande amante dei manga, perché in bianco e nero quando si mazzolano, onestamente ho difficoltà a capire chi sta mazzolando chi, perché mancano i colori. Lì ci sono e...
E niente, ho visto due stagioni in meno di una settimana, ma ne parliamo nei Pointer Peaks.
Sì, te lo aggiungo. Qui diventa lunga. Allora, solo Leveling. Ok, vai con la prossima.
E passerei quindi all'argomento successivo. È un argomento che mi è venuto in mente riascoltando una delle ultime puntate del podcast di Matteo Flora, Ciao Internet, e l'ho ricollegato al fatto che quando ero in Francia ne parlavano tantissimo di questa cosa, perché la Francia sta cercando di, oddio cercando, ormai è quasi legge, di obbligare i siti porno ad aggiungere la verifica dell'età. Non come adesso, dove quando entri ti chiede sei maggiorenne o non sei maggiorenne, ma di fare una verifica vera e propria, quindi con... tuoi dati, selfie del tuo con la carta d'identità, il documento che verifica l'età, e questo ne parlo per fare due chiacchiere con te in realtà, perché secondo me apre vari scenari, e prendiamo anche un po' di spunto da quello che diceva Matteo Flora nel podcast, perché ok, vuoi fare la verifica dell'identità, giusto o sbagliato ci interessa poco, nel senso che magari sbagliato, però ok, la vogliono fare. Il fatto che tu vuoi verificare che l'età sia di un minorenne implica che tu stai verificando l'età di tutti gli utenti, perché quello che succederà sarà che tutti quanti devono identificarsi, dire io ho questa età, salvare questi dati in un database e poi verificare solo se sei maggiorenne entri, se non sei maggiorenne, ciao. Che succede? Matteo Flora faceva questo ragionamento a cui io non avevo pensato, ma che è interessante. Il problema non è tanto la verifica dell'età, ma questo database e il fatto che tu puoi collegare il fatto che magari alcuni siti sono per una categoria particolare di contenuti, e quindi potrebbe essere pericoloso. Ora, noi per ora ci riteniamo fortunati a vivere in questa piccola parte d'Europa in cui ancora i diritti sono più o meno mantenuti, ma vediamo una prospettiva in cui non sembra così, ma comunque ci sono parti d'Europa in cui anche banalmente l'Ungheria o insomma la Turchia non sono proprio apertissime verso alcuni argomenti, il resto del mondo uguale, quindi se la direzione è questa, avere una società che dovrà tenere un database con nome, cognome, l'identità di una persona collegato al tipo di contenuti che vede non è proprio benissimo, visto che poi un data breach su questo database porterebbe a un gran casino.
Certo.
Quindi questo è interessante. Mi ricordo che quando ero, ne parlo anche Matteo Flora, mi ricordo che quando ero a Parigi si faceva un gran parlare di utilizzare la Zero Knowledge per questo tipo di soluzione, quindi l'idea era che tu avevi, intanto serve un ente certificatore comunque, nel senso che serve qualcuno che verifica la tua identità, serve un'applicazione sul tuo telefono dove ti pare che certifica che il dato che stai per condividere è corretto, perché quando si parla di identità di persone serve comunque, visto che noi adesso la carta d'identità fondamentalmente è un pezzo di carta e ti rilascia il comune, e la certificazione viene data dal fatto che te lo rilascia il comune, la stessa cosa dovrà succedere sull'applicazione. Poi da quell'applicazione, che non trasmetterà i dati verso nessun altro, tu potrai generare una proof e condividere la proof verso il sito. Però anche qui si aprono vari problemi, cioè comunque serve qualcuno che ti crea questa applicazione, non ci devono essere falle, e quindi potrebbe essere una soluzione, ma comunque una soluzione complicata. Qualcuno diceva utilizziamo lo SPID, ma è forse una soluzione ancora peggiore rispetto a quella di cui parlavamo all'inizio, visto che poi avere l'identità del tuo paese collegata direttamente con i dati dei siti web che visiti, insomma, potrebbe essere un problema. E però questa sembra la direzione non solo francese ma europea che si sta delineando, e da una parte interessante, dall'altra sembra sempre di più un continuo controllo su tutto quello che visitiamo, e la privacy sempre più ce la giochiamo.
Sì, tra l'altro anche io ho letto questa riflessione da qualche parte, forse proprio da Flora, e la domanda che mi faccio è: perché è nata questa esigenza di, diciamo, identificare la persona? Cioè, nel senso, tu, stato in qualche modo, sei estremamente interessato al fatto che una persona che accede a un sito porno non può mentire, cioè, nel senso, perché chiaramente poi c'è il minorenne che dice comunque maggiorenne ed entra, cioè non capisco se vuoi risolvere quel problema lì o cosa, perché boh, cioè poi mi sembra tutto molto, non lo so, cioè ho difficoltà a avere una opinione riguardo se il fatto se sia giusto o meno che un minorenne acceda effettivamente a un sito porno, ma perché semplicemente in tempi prima di internet comunque c'erano i giornalini, ognuno andava a comprarseli al giornalaio, e sicuramente erano persone che erano minori di 18 anni, no? C'erano sicuramente la parte rossa dei videonoleggi,
sì.
Quindi non mi viene a dire che al videonoleggio c'era sempre la persona che chiedeva la carta d'identità al tipo che noleggiava il film, nel senso, mi sembrano tutti questi vincoli che in realtà non ci sono mai stati nel passato, e non che oggi servano perché sia più facile accedere a contenuti porno. Se lo volevi accedere, accedevi anche prima, quindi non lo so, cioè onestamente non ho una grande, non trovo una grande motivazione. Credo sia un complicare cose semplici, o comunque spostare l'attenzione delle persone, perché oggettivamente a me che ci sia qualcuno che stia pensando, come dire, a risolvere il problema dell'accesso ai siti porno, quando in questo momento, tanto per fare un po' di polemica,
due problemi ci sono.
Esatto, capisci? Cioè, mi sembra proprio...
Sì, io sono d'accordo, infatti, nel senso, mi tengo molto vago sul forse è sbagliato, nel senso che per me è sbagliato, poi chiaramente io non sono né uno psicologo né nient'altro, quindi magari ci sono delle problematiche per cui andrebbero limitati, eccetera, eccetera, però sono d'accordo con te, non mi sembra né una priorità né un qualcosa che è nato oggi e che va necessariamente bloccato, però...
Oh. Sì. Boh, se no, sarei curioso degli studi, no? Nel senso leggerli e dire... ok, per questo motivo abbiamo osservato che... Non lo so. Però, anzi, facciamo una chiamata in questo modo per tutti quelli che ci stanno ascoltando. Se hanno un'opinione in merito, o comunque hanno delle motivazioni che si appoggiano un po' a magari risultati scientifici, che ci linkino i vari riferimenti all'interno della pointer chat, che così ne parliamo tutti insieme.
Assolutamente sì.
Non so se volevi aggiungere qualcos'altro.
No, l'unica cosa che vorrei aggiungere è che sono molto curioso del prossimo argomento.
Ok, allora, il prossimo argomento riguarda l'Internet Festival che si terrà a Pisa a ottobre. Sostanzialmente qualche settimana fa mi scrivono dei ragazzi, insomma, del dipartimento dicendo: ehi, stavamo, ci hanno detto che stanno cercando, insomma, cioè, meglio, l'hanno suggerito di fare qualche evento di divulgazione all'interno dell'Internet Festival sul tema di quantum computing. E quindi io gli ho detto di sì, ho coinvolto anche un altro ragazzo del dipartimento, e stavamo un po' parlando l'altra settimana di che cosa avremmo potuto fare per l'Internet Festival a tema computazione quantistica. Allora, abbiamo un sacco di idee belle, e tra l'altro ne stiamo parlando a maggio e a ottobre, quindi probabilmente abbiamo uno span temporale per cui ci permette di realizzare qualcosa effettivamente di figo. E l'idea mia iniziale è stata questa. Vi spoilerò questa, non vi spoilerò le altre idee che ci sono in ballo, perché sono anche quelle comunque molto carine. Ovvero la challenge, la sfida che mi sono messo è quella di riuscire a realizzare, di portare dal vivo un computer quantistico. Asterisco, sono soddisfatto di stamparlo 3D, cioè non lo voglio portare veramente vero vero, perché... o meglio, sì, probabilmente si potrebbe fare, diciamo questo, si potrebbe fare, ma mi piaceva l'idea di riuscire a avere un qualcosa stampato 3D in scala 1 a 1, questa è la cosa importante, che magari una volta terminato l'Internet Festival lo possiamo utilizzare anche per altri eventi di divulgazione che organizziamo durante l'anno, in modo tale da anche lì utilizzarlo come prop di scena e dire: ah, guardate, questo è il congelatore, che è il frigo per portare allo zero assoluto il chip, e a quel punto si verificano fenomeni quantistici, bla bla. È per fare un po' uno storytelling dal quello che osservi attraverso il congelatore fino ad arrivare a come programmarlo. E mi immagino in questa situazione, Internet Festival, comunque io non l'ho mai fatto, ma so che ci sono sempre un sacco di persone e il pubblico è molto generale, nel senso, cioè, variopinto. C'hai scuole, c'hai persone molto grandi, c'hai persone che magari invece studiano quella roba, e così via. E mi stavo immaginando che se c'è qualcuno che vede un congelatore, un computer quantistico grande da lontano, e si avvicinano, magari ci mette anche qualche lucina, no?
Assolutamente.
Capito? E lì le catturi, le freghi, perché l'obiettivo di quello non è tanto, perché noi ne sappiamo relativamente poco al motivo, a come funziona diciamo l'hardware del computer quantistico. Sappiamo come programmarlo, però qualcosina sappiamo anche dell'hardware, quindi l'idea è che tu le agganci facendo vedere questo robone e poi le porti a spiegargli cosa è, come si programma. E quindi diciamo che questa è l'idea. Il fatto è che probabilmente è molto costoso stamparlo in 3D, o meglio, è molto costoso. Dipende dal budget che uno ha. E attualmente non abbiamo un budget così grande da poter dire qualsiasi prezzo ci fanno, siamo sereni. Anzi... E l'altra cosa è questa, che se ora indaghiamo un pochino quanto sono i costi, quanto è il range di costi, ma se il nostro budget che abbiamo a disposizione è veramente basso, e magari troviamo anche un'azienda che diciamo in qualche modo ci sta, La domanda è che siccome stampare in 3D significa mille mille cose, nel senso se c'hai delle se rifanno le rifiniture, se è monocolore, se devono venirci talmente tanto incontro che poi alla fine viene fuori una roba mediocre, a quel punto probabilmente non ha sicuramente senso farlo anche, portarlo all'Internet Festival, perché fai brutta figura di base, no? Quindi, e poi non riesce a ottenere l'obiettivo di lampadina per far venire le lucciole della che sono le persone. Sono stato un poeta in questo momento.
Sì.
E vabbè, comunque, quindi sto investigando questa roba. Anzi, se ci sono delle aziende che vogliono in qualche modo all'ascolto, che stampano in 3D robe di grandezza 1,50 m, questa è la dimensione di cui stiamo parlando, e vogliono, diciamo, parlare e approfondire questa cosa, siamo probabilmente anche disposti a mettere magari il logo dell'azienda sul computer quantistico, in modo che all'Internet Festival le persone passano e vedono il logo dell'azienda e le facciamo pubblicità. Non so, questa cosa funziona
tipicamente.
Vero, esatto. Vendiamo, risparmiamo vendendo, facendo
spazi pubblicitari su computer quantistici. No, comunque l'Internet Festival, cioè,
è grande.
Diciamo che per fare pubblicità all'Internet Festival, di solito non penso bastino pochi soldi, quindi è un bel compromesso questo.
Ma soprattutto la rialzo, no? Siccome l'Internet Festival ha tanti spot, tante attività, ma ce ne sarà soltanto una che porta un computer quantistico in scala 1:1, è verosimile che siccome c'è un TGR che sicuramente durante l'Internet Festival verrà a fare delle riprese, chiaramente sarà attirato da un computer quantistico in scala 1:1 stampato in 3D fatto bene, e se c'è il logo dell'azienda che l'ha fatto, chiaramente c'ha un po' di ritorno di immagine, ecco, diciamo questo.
Oltre alla targetizzazione dell'audience, perché stai mettendo la pubblicità su...
Esatto. Quindi...
fatevi avanti.
Sì. E vai.
No, due domande. Uno, hai detto 1,5 m. Sono curioso di capire nella vostra testa cosa uscirà fuori. Nel senso, hai parlato di un congelatore, ma che cosa dovreste stampare? Dovreste stampare quella roba fighissima che si vede di solito quando si vede un computer quantistico? Quindi molto dettagliata pure. Cioè non solo la scatola fuori, cioè il congelatore fuori, cioè fuori e dentro, solo dentro, solo fuori?
No, giusto, osservazione correttissima. Infatti, diciamo, computer quantistici hanno questo, diciamo, hardware, cioè se cercate online computer quantistico vedete sempre questo hardware con tanti fili e tanti, diciamo, dei piccoli cilindri distanziati tra di loro, collegati tra loro tra dei cavi, però ci sono anche quella lì è la parte interna, e di solito c'è un rivestimento intorno che è un cilindro, e in fondo a questo cilindro, diciamo in un'estremità del cilindro, diciamo corrisponde anche esserci la parte più fredda, che diciamo il congelatore porta un'estremità, questo frigo porta un'estremità allo zero assoluto, e lì ci viene messo il computer quantistico, e comunque un chip, quello che vediamo anche sul computer. E comunque sì, diciamo, questa è un'altra considerazione, no? Nel senso, se lo fai con il rivestimento, quindi fai soltanto un cilindrone grande che lo riveste, chiaramente lì abbatti i costi, perché il livello di dettaglio è semplicemente un cilindro grande. Mentre se fai vedere l'interno, che era quello che mi piaceva fare, lì il livello di dettaglio è alto, mi domando anche se i cavi stampati in 3D abbiano senso, oppure a quel punto conviene togliere i cavi dal modello 3D e poi aggiungerceli successivamente a mano comprando dei cavetti da qualche parte, insomma a quel punto basta l'idea lì. Non lo so. Okay.
La seconda domanda era... Ma come si stampa una roba così grande? Cioè, si stampa a pezzi e si assembla? Oppure ci stanno mega stampanti 3D che vi stampano il mega pezzo insieme?
Allora, senti, questa cosa ancora non l'ho capita. Ci sono sicuramente due alternative. Allora, le stampe per stampare 3D online, se tu sei skillato, in teoria, potresti mandarli tanti pezzettini, perché fai lo slice del modello, e poi te le fai inviare tutti e le assembli. Ora, però, qual è il problema di questo approccio? È che se tu prendi... è come quando vai a stampare le magliette online. Magari c'è quella lì che ti viene male, ok? Però dici, vabbè, è venuta male una. Ma nel caso del computer quantistico, se lo dividi in 100 pezzi, non lo so, probabilmente anche di più, e te ne viene anche uno male, e poi non si incastrano tra di loro, è incasinato tutto. Quindi, cioè, devi affidarti a qualcuno che ha delle stampanti 3D intanto molto molto precise, e soprattutto ci sono alcune stampanti 3D che arrivano comunque a stampare fino a 2 metri, quindi potresti effettivamente andare a utilizzare per stamparlo in blocco, ma lì con una persona che ho parlato, una primissima azienda, e diciamo ha sollevato il fatto che comunque poi il trasporto non è scontato, perché tu stampi un blocco grande, ma poi a trasportarlo
costa un botto.
Sì, esatto. Quindi
è interessante.
E l'altra cosa, l'altra soluzione, il fallback, diciamo come risolvere eventualmente questa situazione, è che mi ritrasformo nuovamente, ogni 6 mesi ho bisogno di trasformarmi in Geppetto, quindi l'altra volta, l'ultima volta ho fatto questa lavagna, quella trasparente, ok?
Che ha preso vita alla fine?
No, ha preso vita, purtroppo non ha preso vita per quello che doveva prendere vita, perché non... non l'ho fatta in plexiglass, e per quello che volevo fare mi serve in vetro, e dovrei fare l'investimento del vetro.
Stupida, io intendevo come Pinocchio, però anche la risposta era interessante.
Scusa. Bella, mi è piaciuta. Quindi la risposta è no, non ha preso vita. Possiamo dire di no, è rimasto un semplice
un pezzo di vetro.
Un pezzo. Oh, sei un fire comunque, un pezzo di vetro, giusto? E invece, dicevo, per questo, diciamo, il computer quantistico, l'idea potrebbe essere fare un ologramma. E l'ologramma fa effetto...
Wow. Fa molto effetto wow.
Effettivamente si può fare l'ologramma. Nel senso che se cercate online o su YouTube 3D projector, ci sono dei modi per fare un ologramma 3D. E se io lo volessi fare, è bello. Il problema qual è? È che siccome voglio che uno ci possa girare intorno, ci sono diversi modi per realizzare questo proiettore 3D. Allora, se tu permetti soltanto che le persone possano vederlo da davanti, ok, e si possono un po' spostare da davanti, però non possono girarci intorno, allora lì, diciamo, la soluzione occuperebbe uno spazio ragionevole. Diciamo, verosimilmente della grandezza, sarebbe probabilmente una roba di 2 metri per 1,50 m.
Ah, bestia, ok.
Comunque, diciamo, sarebbe quanto grande un computer quantistico vero, in un certo senso. Mm-hmm. E questa è una cosa. Però se invece vuoi permettere di poterci girare intorno, in realtà ti serve una struttura un po' più grande, e così a occhio probabilmente sarà anche di più, considerando che voglio che poi la proiezione sia veramente 1,50 m dell'altezza di questo computer quantistico, perché voglio una scala 1:1, è possibile che la struttura totale occupi almeno 4 metri per 4. Quindi sto considerando la base di un quadrato, che poi dovrà essere alto non so quanto, però probababilmente dei 2 metri.
Ma mi spieghi al volo perché? Cioè, nel senso, l'ologramma lo fai con un proiettore che deve poi... puntare su qualcosa di particolare per fare l'effetto ologramma, oppure...
Sì, allora, vediamo se riesco a spiegartelo. Sostanzialmente devi averci un trapezio Ok.
Ok. Sì. Di che materiale?
Allora, diciamo così, aspetta. Vecchio. Un triangolo. Facciamo un triangolo. Ok. Triangolo 3D, che si dice?
Immaginavo una piramide, tipo.
Una piramide, grazie. Triangolo 3D, detto anche piramide, grazie. In plexiglass, dove tagli la punta. Ero partito dal trapezio perché poi dovevo trovare la forma del trapezio in 3D, che è già difficile quella del triangolo, quindi figuriamoci. Quindi, niente, sostanzialmente il problema principale è che poi, diciamo, devi poggiare questa, diciamo, la base, quella più piccola della piramide, tagliata, su uno schermo che proietta in un certo modo un video, che è semplicemente, diciamo, come dire, diciamo, è una proiezione particolare del modello 3D che vuoi poi effettivamente far diventare un ologramma. Siccome questo schermo poi riflette con un angolo particolare sui le pareti della piramide, quello che succede è che al centro della piramide tu vedi effettivamente in 3D da tutti i lati il computer quantistico, in questo caso, con quella proiezione 3D. Che però il problema principale è proprio questo, nel senso che di averci probabilmente un po' troppo, cioè l'installazione di questa roba è grande.
Sembra più semplice, ma in realtà sia per lo schermo che per la struttura è bello costoso comunque.
Esatto, okay. Esatto. Figo. Più che altro lo schermo.
È figo.
Ho cercato i pannelli LCD di grandezza 4 metri per 4. Ma non vuol dire nulla, no? Nel senso, non banale da trovare. Però, diciamo, ecco, il vantaggio di questo approccio qui, dell'ologramma, è che lo puoi riutilizzare per qualsiasi cosa, non soltanto per il computer quantistico, ma
sì, magari per trovi anche altro. Magari chi te lo presta, visto che non è una roba che... non è un computer quantistico e poi una volta che l'hai fatto...
Esatto.
Sono curioso, questo... poi aggiornaci.
Vi aggiornerò. E allora, io direi così, cioè avevo questa roba di, diciamo, di Apple Intelligence, ora l'apro e la chiudo velocemente, okay. Dicendo che la sto utilizzando e, ok, si attiva con Hey Siri oppure facendo il doppio tap sulla, diciamo, la base dell'iPhone, quindi dove tipicamente uno inizia... dove inizia uno a strisciare il dito per sbloccarlo. E nel caso in cui fai il doppio tap in basso ti esce una tastierina che semplicemente scrivendo lì stai mandando i comandi a Siri, in modo stai chattando con Siri, se no altrimenti fai Hey Siri e si attiva lo schermo, ti fa questo effetto onda sul tuo schermo e ti fa capire che ti sta ascoltando, quindi non esce più quella pallina centrale sullo schermo che tutto è in movimento che ti fa capire che sta ascoltando, ma invece è tutto uno schermo che si cambia colore. E ok, mi piace di più, diciamo, capisce meglio i comandi, no? Perché non siamo più, cioè era un po' come Siri prima, era come su Alexa e tutti i compagni cantanti, se non dice esattamente quel tipo di frase e, diciamo, non capisce. Io ad esempio, una banalità, voglio mettere una sveglia, magari sbaglio e dico voglio mettere la sveglia alle 7 e invece la volevo mettere alle 7:15. Se con diciamo gli altri assistenti vocali, se dicevi 7 non è che potevi dire ah no aspetta dicevo 7:15 perché incominciano a incasinarsi, invece sì. Questa cosa qui la capisce bene il nuovo Siri, e va benissimo. E bene, poi hanno messo tante funzioni, tra cui la possibilità di ripulire le foto, quindi vai nella galleria, diciamo cerchi se vuoi, ci cerchi l'elemento all'interno della foto che vuoi rimuovere e te la rimuove. Va bene, funziona, top, è veloce, thumbs up, non ho mai sentito la necessità di questa funzione. Anche diciamo nel passato, quindi ok. E però un'altra cosa carina è che tu puoi chattare anche lì con l'applicazione foto, per cui voglio trovare un video dove saltavo. Ma ho pensato a questa cosa. Effettivamente ce n'erano. Ce n'erano e me l'ha trovati, ha capito. E mi ha trovato uno di Irene che faceva il doppio salto. Poi una volta ti farò vedere cos'è il doppio salto. E l'altra... è tipo quello di Super Mario, però è divertente come lo fa lei. E l'altra erano i miei nipoti sul letto, che siccome stavo cercando di stancarli e non c'ho voglia di giocare con loro in modo attivo, avevo fatto questo giochino per cui loro dovevano saltare e buttarsi per terra. Quindi ho per trovato anche quel video. No, sul letto. Però per terra sarebbe stato efficacissimo, perché in un salto... diciamo,
è finito di giocare.
Però insomma, per dire che funziona bene quella roba lì. È vero che forse quando ho avuto la necessità di fare ricerche di questo tipo sono state poche, però quando ho avuto quelle necessità è stato veramente estenuante poi trovare il video e le foto che stavo cercando prima davvero di avere Apple Intelligence. Quindi diciamo è una feature che interessante, ne facevo probabilmente a meno, però in alcuni casi potrebbe essere utile. Mentre ora c'è la lista di due che anzi tre feature che secondo me sono totalmente inutili. Mi sbilancio. Una, Image Playground, cioè tu metti dentro... Ah, ok, la conosci. Ovvero tu puoi descrivere un qualcosa oppure diciamo selezionare tra delle immagini che sono di default all'interno dell'iPhone e combinando queste immagini di default più quello che gli scrivi più eventualmente anche foto tue, ti esce fuori un'immagine generata dall'intelligenza artificiale. Cosa positiva è che è molto veloce a farla, te la fa in locale, perché non c'avevo internet quando l'ho fatta e quindi l'ha fatta, però onestamente, non lo so, sono cose che usi forse una volta e non le usi più.
Credo. E poi secondo me non stiamo comunque a livello delle immagini ChatGPT, quindi se poi devo creare un'immagine decente non la faccio lì.
Sono d'accordo con te, esattamente questo era un altro punto. E l'altra cosa è, sì, poi ci sono le Genmoji, che in realtà le accorperei su questo Image Playground da un certo punto di vista, che sì, ok, carine, quando mi capita di mandarle, mai, non credo, non ho avuto ancora la necessità di farlo. E non ce l'ho avuta nonostante fosse una feature che sto usando da poco, quindi anche...
Cioè, avresti avuto voglia di...
L'hype di...
Sì.
Quindi lascia un po' il tempo in trova. Però, ecco, ce n'è una ora di... Anzi, no, scusa, la terza che non mi serve a nulla è quella Apple Vision, qualcosa del genere, per cui tu scansioni qualcosa e ti dice informazioni su quel qualcosa, che è un po' un Google Lens.
Infatti.
E, ok... Ci sta, va bene, però come Google Lens l'ho mai quasi usato, diciamocelo. Anche questo per il momento non mi serve, ma asterischino, ho usato GPT qualche tempo fa, cioè GPT, per capire come riuscivo... ok, c'avevo una Samsung TV e dovevo rimettere, cioè riassociare il canale al numero che volevo. Cioè, ad esempio, il canale era un TGR che era sul 512, 700, esatto, e lo volevo rimettere sul 3. Allora, un Alessandro del passato avrebbe messo lì a guardare tutte le impostazioni, dove è, bla bla bla. Invece cosa ho fatto? Ho fatto semplicemente una foto al telecomando, l'ho passata a GPT e gli ho chiesto, mi dici come cambiare, come riassegnare manualmente il valore del canale, e diciamo che mi ha dato delle indicazioni sufficienti, per cui da lì, dalle indicazioni sua a effettivamente fare quello che volevo fare, la convergenza è stata... veloce, quindi non mi ha detto esattamente tutto per bene, ma abbastanza per farlo.
Non guardare tutte le impostazioni a manina, insomma.
Esatto. Quindi ora, se Apple, se il Vision, diciamo, se questo Apple Vision, ma non si chiama Apple Vision, si chiama qualcos'altro, però va bene, ci siamo capiti. Questa impostazione di iPhone per vedere il per scansionare cosa c'è intorno, se questa roba funzionasse per questo tipo di cose, è possibile che in qualche situazione forse la vorrei utilizzare. Anche se ne dubito, perché spesso, cioè l'ultima volta l'ho provato a usare, quando non capisce ti chiede se vuoi appoggiarti a GPT. Quindi...
Ma infatti il problema di queste cose, secondo me, è che poi alla fine non capiscono, perché se capissero bene, uno si abitua a usarle e sarebbero anche comode, ma sì, la maggior parte delle volte danno risultati che non ti servono e quindi poi alla fine uno si arrangia.
Esatto, e ti concludo l'ultima feature che invece trovo interessante, ovvero è questa feature che ti permette di definire la priorità e ti fa il summary dei messaggi che hai ricevuto. Cioè, se tipo c'ho una chat che incominciano a scambiarsi messaggi delle persone, ok, ad esempio in un gruppo o anche senza che sia un gruppo, io guardando l'iPhone mi fa collassare tutti quei 20 messaggi in un unico messaggio, dandomi punti salienti del tipo chiama Pippo alle 20, e c'erano 300 messaggi prima per arrivare a questa cosa. Quindi non mi fido magari del riassunto, però in qualche modo, perché poi vado a controllare effettivamente che si siano detto questo, però in generale comunque il senso di quello di cui stavano parlando mi fa capire se è una roba per cui devo jumpare all'interno della conversazione oppure posso in qualche modo posticipare la risposta o cose di questo tipo. Quindi questa qui è la killer feature di Apple Intelligence dal mio punto di vista.
E ti dà riassunto e messaggi salienti, diciamo, che ti riguardano, oppure solo uno o solo l'altro?
Allora, senti, per ora mi è sembrato soltanto messaggi salienti. Il che mi riguardano non lo so, però devo farci caso, onestamente.
No, e comunque è figo. C'ho un paio di domande su questo. Se ti arrivano comunque tutte le notifiche e tu vedi però solamente i punti salienti, oppure c'è qualche modalità per cui dici ok, dammi solo questa specie di riassunto?
Allora, non vedo i messaggi, mi sembra, perché quando è proprio una modalità, quando tu l'attivi, è come la sleep mode, la focus mode, quando l'attivi fa un po' tutto lui e te l'aggrega subito, credo. Però anche questo devo ricontrollarlo. La sensazione che ti dico a pelle è che in realtà vedevo soltanto il saliente. Nota che c'ho comunque la modalità focus, quindi durante la giornata, anche prima di Apple Intelligence, in realtà i messaggi li vedevo soltanto se li volevo vedere, se no non mi venivano mostrati.
Questa mi sembra una feature che utilizzerei tantissimo, se poi riesci a gestirlo dalle varie modalità, insomma, che ti crei, e sembra figo. Per il resto non l'ho potuto provare perché ho un iPhone, ho un 14 Pro e non è tra i dispositivi che possono utilizzare Apple Intelligence, grazie Apple, però per come me lo riassumi, boh, sì, non mi sembra che ci sia ancora la killer feature, se non questa, che è molto comoda, ma non è quella per cui cambierei il telefono. Sì. Non mi sembra che sia ancora un qualcosa per cui dici wow, meno male è arrivato.
Sì, ancora no.
L'hai provato quello che adesso si fa su TikTok, ti fanno vedere che utilizzano, diciamo, stile ChatGPT, che apri le note, dici generami, se ne so, l'itinerario per questo posto in cui devo andare. E TikTok fa vedere la gente che apre le note sull'iPhone, okay, e lo usa stile ChatGPT, e usa Apple Intelligence stile ChatGPT. Non so se l'hai provato e se è paragonabile. Va bene, nel caso qui facciamo un follow up la prossima volta, perché puoi fargli le domande e lui ti genera testo E, okay. Non so se è solo sulle note o solo su altre cose. E altra domanda, c'è già integrato quello per quello che faceva Grammarly? Che fa Grammarly? Cioè scrivi sì. in inglese, dalle correzioni, com'è? Come ti trovi?
Allora, non l'ho usato abbastanza, onestamente, perché alla fine... Cioè, allora, non ho ben capito ancora, perché tipo su... Utilizzo come client di mail, che è principalmente la parte che scrivo di base, certo. diciamo, con l'app del computer. E non ho ancora capito se effettivamente mi sta subentrando Apple Intelligence per darmi dei suggerimenti, oppure Grammarly che me le sta dando, perché c'ho Grammarly sull'applicazione e non ci ho fatto caso a questa cosa. Però invece ora stavo vedendo infatti sulle note dell'iPhone, lì lo vedo esplicitamente che gli posso dire cambiami il tono della nota o comunque fammi le correzioni.
Quindi... forse solo nelle applicazioni quelle Apple ancora.
Devo controllare questa cosa, però sì.
Ok.
Allora, ora passiamo ai pointer pics, che diciamo abbiamo trovato che avevamo questo... diciamo interesse nel parlare di questo manga, ok, non è un manga, scusate, ma non mi ricordo il nome corretto, di Solo Leveling.
Io non l'ho letto, chiamiamolo fumetto così non ci sbagliamo, il fumetto io non l'ho letto.
No, ma allora fermo, qui è una questione di è una questione importante. Allora, io mi sono sparato, chiaramente, cioè l'ho visto la prima stagione, poi ho aspettato la seconda. Quando è finita la seconda...
Ah, io ma quindi detto... tu sei, cioè, da tempo tu?
Sì, da tempo. Quindi l'anime mi è piaciuto così tanto quando l'ho finito, che ho detto io non posso aspettare che esca l'altra stagione, quindi ho iniziato a leggere il manga.
Sì, sono d'accordo. E tu adesso a leggere il manga, l'ho finito ieri sera.
Ah, ecco, ok, sei esattamente in quella fase lì.
Sì.
Perfetto.
Sì, ma poi c'ho... Ok, però è bello che ne posso parlare perché c'ho delle opinioni sulla seconda stagione.
Aha, vai.
Intanto diamo un accenno di trama. Vado io, vai tu?
Vai te, io sono una pippa, le trame.
Anch'io, però proviamo, vediamo quanti spoiler facciamo. Praticamente è ambientato in Corea. Intanto è coreano, è ambientato in Corea, è una Corea... dei giorni nostri, dove però da qualche anno sono iniziati a apparire dei portali in giro per il mondo, in realtà, dove in questi portali c'è tipo un collegamento con un altro mondo dove ci sono un sacco di mostri. Ora, questi mostri, le persone che possono entrare in questi portali non sono solamente gli Hunter, sono persone particolari che hanno questa abilità, devono entrare e sconfiggere i mostri, perché se i portali rimangono aperti per una settimana si aprono e i mostri entrano nelle città. Ora, il protagonista della storia è un Hunter di grado più basso, dicono l'Hunter più scarso al mondo, che per circostanze particolari a un certo punto non è più l'hunter più scarso al mondo, ma diventa abbastanza potente. E quindi la storia è tutta qua. Non vorrei fare spoiler, potremmo aggiungere qualcos'altro, ma secondo me basta così. Vogliamo fare un mini spoilerino, che tanto è il primo episodio?
Vai.
Praticamente questo Hunter di grado basso entra in un dungeon che in teoria era di grado bassissimo, ma si scopre che era una sorta non di trappola, ma insomma era una specie di doppio dungeon dove la seconda parte era di grado altissimo, e non finisce bene, e lui si ritrova una specie di schermata di un computer che gli dice che praticamente lui può salire di livello. È l'unico Hunter al mondo, da quello che sappiamo, che può alzare il proprio livello.
Sì.
Vabbè, ragazzi, io vi dico che quando iniziate non riuscite a staccarvi, poi le puntate durano 20 minuti, finite, c'hanno poi questo cavolo di finale che è collegato con l'episodio successivo, che dici, ah, ma è finito, no, devo vedere quella dopo, e ti ritrovi ad aver visto 10 episodi senza nemmeno capire come sia successa questa cosa. Sono due stagioni, se le volete vedere legalmente stanno su Crunchyroll, fate la settimana gratuita e ve la vedete, e avanzano 5 giorni probabilmente, e per me merita tantissimo. Poi io non so uno che guarda anime di solito, quindi magari insomma, per, a me piaceva tanto. Sono curioso di quello che dici tu e poi ti dico quello che penso sulle due stagioni.
Ok, allora, è molto sullo stile di One Punch Man, in un certo senso, no? Dove c'hai questo protagonista che è veramente, diciamo, in modo ridicolo, forte talmente tanto in modo ridicolo, cioè è ridicolmente forte, ok? E, però, diciamo, se One Punch Man è un pochino più, non certamente a cazzone, qui è tutto molto più serio, da un certo punto di vista, non c'hai sketch divertenti. E no, nulla, volevo dire questa cosa, io l'ho trovato che di base la trama non è, secondo me, così profonda, però, diciamo, come se le danno loro, se le danno un po'.
Beh,
non lo so.
Sì, sono d'accordo, è proprio questo.
Cioè, che diciamo questo, il motivo per cui mi piace guardarlo era perché, cioè, come dire, secondo me non c'è nemmeno troppo, non ci sono nemmeno scontri che durano tantissimo la Dragon Ball. Durano il giusto, però c'è sempre la sensazione che sai che lui tanto è super iper mega forte e vuoi vedere cosa succede dopo. Ma non lo so, è una dinamica che funziona, ecco.
Ecco, aggiungo qui solamente quello che penso, perché secondo me a me mi ha tenuto incollato per la prima stagione e tre quarti. Poi arrivi a un punto, secondo me, della seconda stagione per cui sai già come continua e non è più così interessante sapere come va avanti, perché tanto che vuoi fa. Quindi sono curioso di leggere il fumetto, ma secondo me l'ultimo quarto di stagione è un ok, vediamo come va a finire, tanto sappiamo come va a finire.
Sì, il fumetto credo che mi sia durato 2 giorni, nel senso che oggettivamente ho avuto difficoltà a smettere di leggerlo, sì, a staccarmi. Quindi io buttati, che non vedo l'ora di parlarne veramente in fondo a tutto.
Penso che ne possiamo parlare domani o lunedì, ne parliamo.
Va bene,
però sì, okay. Però bello. E ora io sui Counter Pixel leggo un Black Mirror, io sono curioso delle tue opinioni.
Black Mirror, allora, l'ho visto e mi sono ricordato, perché in realtà è stata colpa di Eugenio che ho scoperto che esisteva, era uscita una nuova stagione e che valeva la pena di guardarla, e l'ho guardata, e quando ho visto la prima puntata ho detto cavolo, è tornato il Black Mirror che quando finisco mi dà veramente noia quello che ho visto. E esatto, questo è successo per la prima, la seconda e la terza puntata, se non sbaglio. Le successive è ritornato il Black Mirror mediocre, o dal mio punto di vista quello che è ok, però non è Black Mirror.
So abbastanza d'accordo con te.
Però quelle tre puntate iniziali erano veramente particolarmente ispirate, ecco.
Cioè, tu praticamente dici la prima, quella della pubblicità, che per me è bellissima, la seconda, che è quella del tizio col computer. Qual era la seconda, scusa?
Aspetta, vado a riprendere al volo.
Cioè, la terza però non è quella dell'attore.
Quella
dell'attrice che viene rimessa nel set di un film fatto 70 anni prima con gli...
Ora...
Perché per me quella sarebbe stata molto bella se fosse durata mezz'ora di meno e non... Perché, l'avevo detto anche con Luca questa cosa, c'hanno questa cosa per cui gli episodi devono per forza durare 1 ora e 20, che non è necessario, cioè per farlo durare anche 40 minuti secondo me a volte, c'hai un cast clamoroso, l'idea è carina, a volte un po' too much.
Allora, Hotel Reverie è questo, sì, qui forse. Sì. Infatti anche a me questa qui, in realtà ho detto fino alla terza, però questa qui non mi ha fatto troppo impazzire. Cioè l'ho vista ma anonima.
Sì, concordo.
E poi Ora non mi ricordo, però tipo ce n'era quella della pubblicità e quella.
me quella del tizio che usava il gioco tipo stile Tamagotchi mi era piaciuta un sacco. Te lo ricordi?
Quello
Del
che poi
videogioco?
che rompe tutto il sistema, cioè che
Sì,
si fa
sì,
restare. Quella mi è
sì.
piaciuta anche a me. E però quella a me che mi è piaciuta tantissimo era, io
Quella delle
non mi ricordo,
foto.
cos'era quella delle foto?
Con Paul Giamatti, l'attore che gli arriva un assistente vocale a casa che dice: questa persona è morta, vorremmo un tuo ricordo per il funerale. E lui però dice che
Ah,
non
sì.
c'ha, che quella persona l'ha rimossa e torna indietro nel tempo cercando di capire come è andata la storia con lei.
Allora, mi è piaciucchiata, ma era un po' un finale chiamato, nel senso che dopo 5 minuti capivi che
Sì,
la tipa
chiamatissimo.
era lei. E quella della pubblicità è quella lì delle lettere, giusto? Scusa, quella lì che tipo gli faceva le domande alla tipa, gli diceva, cioè era quella tipa che voleva ammazzare, la stagista che voleva
Ah no,
ammazzare.
ok, quella era bellissima, quella era Bestia Nera, no, quella della pubblicità era la tipa che sta male e che lui poi deve pagare un abbonamento per tenerla in vita e non può uscire dalla città. Quella è bellissima.
Quella mi ha fatto star male. Sai, ho detto, questo il mondo capitalistico è una merda.
Guarda, io ho finito quell'episodio e ho detto cazzo, adesso io stacco tutti gli abbonamenti che ho. Quello lì è stato il primo episodio, ho finito quell'episodio e ho detto cazzo, Black Mirror è tornato. E poi sono d'accordo con te, poi per il resto no, comunque godibili, ma non come quello lì. Però sì, ho finito quell'episodio e ho detto no, basta. E l'altra che dici tu, che adesso mi è venuta in mente, bella, è quella della tizia che fa i dolci e che gli arriva la sua compagna di classe a lavorare con lei e non capisce più nulla della realtà che la circonda e bla
Esatto.
bla bla. Secondo me il finale è un po' attaccato con lo scotch. Però l'idea in sé, secondo me, è carina.
Sono
E
d'accordo.
questa qui l'abbiamo già detta, ma la dico super veloce. Non so se lo sai, ma Netflix ha rilasciato due versioni. Ok, perfetto.
Sì,
Quello è
l'ho letto,
geniale.
guarda, ieri l'altra questa cosa, dove, sì,
Geniale.
figo, figo, figo.
E non so se vuoi aggiungere altro su questa cosa qua.
Mi sono a posto.
E allora io ho gli ultimi due Pointer Peaks. Uno è un libro che mi è piaciuto tantissimo, che dalla trama non riuscirei a convincere nessuno sul leggere questo libro. Si chiama Il giorno dell'ape, è di Paul Murray, è uscito in Italia pochi mesi fa, ma in realtà è uscito nel mondo un paio di anni fa. Non riuscivo a staccarmi dal libro, ma in realtà il libro è una storia di una famiglia che è composta da padre, madre, due figli più le famiglie dei due genitori praticamente, e è semplicemente la storia di loro. Loro hanno un garage, vendono auto, c'è una crisi per cui devono chiudere uno dei due garage, tutte le varie storie della famiglia, la crisi all'interno della famiglia. Non riuscirò mai a vendervelo, ma vi giuro, se lo iniziate a leggere, non riuscite a staccarvi. Secondo me è bellissimo. E quindi non dico altro perché tanto non riuscirei a convincervi, ma provate a leggerlo se vi interessa.
L'hai letto con il Kobo o senza Kobo? Ok.
Col Kobo perché poi è un bel mattoncino e quindi l'ho letto che ero in giro e allora ho portato. Cioè, c'ho anche il libro, avevo comprato il libro, ma poi
Oh.
dovendo partire ho detto non mi posso portare sto
Ci sta.
mattone, ho portato il Kobo. E l'ultima cosa è questa, è stupendo perché non me l'aspettavo. Gipi, il fumettista, che se non conoscete come fumettista dovete recuperare qualsiasi cosa, prendete uno a caso e va benissimo, ha fatto uscire un romanzo che si chiama Zaki e gli altri e insieme al romanzo ha rilasciato anche una stagione di un podcast in quattro episodi. Secondo me, allora, il romanzo lo sto leggendo, quindi non so ancora dirvi, a me piace, ma ne parliamo poi. Il podcast è bellissimo. Lasciamo il link anche in descrizione. E secondo me è bello perché intanto gioca un po' con gli elementi del podcast. Ma non sono un super conoscitore di tutti i podcast che sono usciti nel mondo, però ogni tanto qualcuno ascoltiamo anche qualcosa a caso qua e là. e secondo me lui gioca con tutti gli elementi del podcast, da lui che è molto attoriale nel modo di parlare che c'ha nel podcast, come gioca con la musica, come gioca con le persone che c'ha intorno che creano il podcast, racconta una storia personale, ma il modo in cui si rapporta col podcast secondo me è molto figo, e quindi secondo me vale la pena, intanto perché è bello, ma poi anche per ascoltare come l'ha fatto.
Che questo lo riprerò sicuramente domani.
Sono 4 episodi, 20 minuti l'uno, secondo me vale un botto la pena. Quando l'hai finito, secondo me te prendi anche il libro.
Addirittura dici?
No, non lo so, però il podcast è bello.
Ok, ma tu dici meglio il libro e poi il podcast o indifferente?
Guarda, lui inizia dicendo che fa sto podcast per cercare di portare la gente a comprare il libro, nel senso che è una strategia promozionale per vendere il libro. In realtà, secondo me, nasce per questo, ma poi lui la usa per fare una roba comunque figa e che non sia solamente una marchettata per il libro. Perché okay. Poi sì, dice, ho scritto questo libro per, ma poi racconta una sua storia, quindi è bello.
Ok. Allora quindi sono esattamente nel target di persona perfetta per iniziare dal podcast.
Sì, assolutamente sì.
Perfetto. Bene.
Quindi ci siamo.
Ci siamo. Direi che la puntata ci siamo portati a casa. Sicuramente Luca è fiero di noi. Abbiamo comunque fatto un'oretta di registrazione. E quindi nulla. Ci risentiamo la prossima settimana con Luca sicuramente.
Bene. Ciao a tutti.
Ciao.
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!